SBS Italia.
Il nostro prossimo ospite, Paolo Rossi, è giornalista.
Sì.
Giornalista, esperto di tennis, nuoto, tante altre cose, però la tua croce iniziale inizia all'esame di maturità, che hai fatto l'esame di maturità nel 1982.
È corretto, è vero, sai delle cose che anch'io fatico a ricordare, però effettivamente mi sono diplomato esattamente 3 giorni dopo la famosa finale dell'Italia contro la Germania nell'82, e quindi è stato il mio dazio per tutto il resto della vita.
Paolo, Pablito.
Senti, però dici la verità, però è stata anche un po' una fortuna professionalmente, perché tutti si ricordavano sempre chi eri, e poi una volta che leggevano la firma, riconoscevano.
No, la verità, professionalmente no. Una volta però all'università un professore mi ha dato un voto in più.
Perché giustamente
è andata bene. Poi alla fine sempre la solita battuta, ma ci fai il callo alla fine, fai un sorrisino e vai avanti così.
Tanto Paolo Rossi, nome più comune in Italia, e tu questa croce del condividerlo con Pablito, e poi negli anni, anche negli anni 80, negli anni 90, hai dovuto ampliare i tuoi orizzonti, perché c'è stato anche il comico Paolo Rossi.
Esatto, cioè diciamo che voi siete anziani perché ricordate il giocatore di calcio, ormai in Italia il Paolo Rossi è solo il comico. Quindi poi c'è stato un costituzionalista, un leghista, io. No, scherzo.
Tu stai scendendo sempre di più nella graduatoria di importanza. Quando eri bambino eri l'unico, adesso sei il 20° della tua stessa lista di Paolo Rossi.
Sì, però per la mamma è il numero uno.
Sì. Senti.
E non è neanche detto, però.
Bisognerà chiederglielo.
Giornalista di Repubblica, esperto di tennis e nuoto, bando alle ciance. Sono in corso gli US Open, e durante gli US Open, proprio a sorpresa, ma non per le.
Quindi stai dicendo, Dario, che la parte interessante dell'intervista l'abbiamo già fatta.
Sì, potete cambiare canale tra 10 minuti i nostri colleghi del programma Filippino.
Si ritira Federer.
Poi andiamo anche a Roger, ma prima Francesca Schiavone, che ha convocato una conferenza stampa durante gli US Open, durante i quarti di finale, per annunciare alla stampa appendo la racchetta al chiodo, cosa che era nell'aria da mesi. Perché adesso, perché soprattutto New York, visto che se c'era proprio uno slam nel quale lei aveva fatto la storia del tennis italiano, era quel Roland Garros vinto nel 2010, dove era stata anche finalista nel 2011, che cosa le è passato per la testa, Paolo?
Che hanno esperti di comunicazione che non l'aiutano, questa è la verità. È la stessa cosa del presidente della federazione francese, Giudicelli, che 3 giorni prima dell'inizio di US Open dice che Serena Williams non potrà indossare quel suo completino nel successivo Roland Garros, che si terrà a maggio 2019. Sono matti, questa è la verità, sono matti, gente che non... Oppure, sai come si dice nella carta stampata, quando ci sono quei giorni che c'è un pieno di notizie che non sai davvero come fare per gestirle, e improvvisamente a sera muore qualcuno oppure c'è un annuncio. E diteglielo, ha sbagliato giorno dell'annuncio, si dice così nel gergo giornalistico. Ed è la stessa cosa. Francesca è tanto una cara ragazza, noi siamo cresciuti insieme a lei e ci ha regalato dei sogni. Lei stessa ha detto: ho realizzato i miei sogni, è vero, però vederla vincere nel 2010 la prima italiana, poi c'è stata Flavia appunto Pennetta che ha vinto US Open nella meravigliosa finale tutta italiana, però dico io, potevi aspettare che finisse gli US Open? Cosa cambiava attendere una settimana in più?
O farlo in Italia, cioè, insomma. Senti, ma parliamo proprio dell'eredità, insomma, prima tennista italiana a vincere uno slam, prima a salire al quarto posto della classifica mondiale, tutta una serie di traguardi raggiunti da lei, poi in parte eguagliati da le altre, insomma, le moschettiere, no? Vinci, Pennetta e Errani, ha aperto una strada, le altre l'hanno seguita, la sua eredità nel tennis italiano com'è? E poi a margine, è la più grande di sempre o Flavia Pennetta forse ha qualche cosa di più?
Basta, aggiungici anche altre 2 o 3 domande
su Paolo Rossi, volevo chiederti su questo tuo nome, Paolo Rossi, ecco.
Siete dei ragazzi simpatici, molto simpatici. Sì, io penso che lei è la numero uno, ancora più di Flavia, sebbene probabilmente potremmo, tra virgolette, ricordare la finale di Flavia solo perché giocava contro Roberta Vinci,
che anche... ha fatto il lavoro sporco per lei, tra l'altro.
Lo stavo giusto per dire, perché secondo me il vero risultato dell'anno, quello lì del 2015, fu la vittoria di Roberta Vinci su Serena Williams, perché tutti attendevano il grande slam di Serena e poi questa piccoletta pugliese riesce a compiere questo miracolo, questo grande exploit, e fa il lavoro sporco per Flavia, perché Flavia tra loro due contro non avrebbe mai perso Roberta Vinci, lo sapevamo tutti. Però quello che ha fatto Francesca Schiavone è qualcosa di superiore, è la prima, inaspettata. Lei che un giorno disse, io non c'ero ma me l'hanno raccontato i colleghi inviati, non so in che occasione, aveva perso una partita in malo modo, entrò, perché io l'ho definita cara ragazza, ma oggettivamente ha un caratterino, diciamo, fumantino, per non dire qualcos'altro, e in quell'occasione disse, a fronte di domande anche un pochino, come dire, cattive, ma quando tu perdi non posso che chiederti della sconfitta, lei disse, voi riderete, ma io adesso vi dico che un giorno vincerò lo slam.
E tutti a ridere.
Ma poi ha vinto lei.
Ride bene chi ride ultimo in questo caso.
Esatto.
Parliamo di Federer.
Perché a questo punto, insomma, Francesca Schiavone, classe 1980, in pratica da un anno a questa parte ha abbandonato il tennis che conta, esatto, pur restando sempre ai margini. Dall'altra parte Roger Federer ha regalato a tutti gli appassionati una seconda giovinezza con 3 slam vinti nel giro di 12 mesi, 2 Australian Open consecutivi, Wimbledon dello scorso anno. Quest'anno, dopo un avvio che ricordava tanto quello dell'anno scorso, con la vittoria a Brisbane, a Melbourne, la finale a Indian Wells, poi c'è stato un calo che poi è diventato un crollo.
E che le cose non è che vanno sempre bene. Secondo me nel 2017 è andato tutto perfetto per Roger Federer, però la verità, dico una cosa impopolare, che vale anche per Rafa Nadal, sono due giocatori i più grandi, ma sono due giocatori part-time, ed è incredibile che il tennis mondiale possa accettare una situazione del genere, che i due più grandi, perché sono il numero uno e il numero due del mondo, siano giocatori part-time, perché... Nadal prende delle pause e gioca quando gli pare per recuperare poi sulla terra rossa, e lo stesso fa Federer, che salta invece la terra rossa, la stagione della terra rossa, che è bella lunga, per prepararsi sul cemento. Dopodiché le cose comunque, che vengono tollerate, come dicevo, non è che funzionino o possono funzionare. Federer ha perso una partita incredibile, secondo me, a Wimbledon. Io c'ero e l'ho visto giocare, iniziare in grande scioltezza, e poi improvvisamente si è disunito per perdere in modo incredibile, e ha regalato a Djokovic la vittoria. Adesso anche qui negli US Open, contenti gli australiani naturalmente, perché Millman è una festa, ha una storia incredibile peraltro, e quindi
tra l'altro abbastanza tenere le interviste che si stanno vedendo in questi giorni a tutti i familiari, con il papà che ha detto, ma nessuno mi ha mai chiamato in vita mia, adesso
c'era
faccio
un motivo,
altro
che era caro Rob Millman. Senti, ma a questo punto per Federer, dopo questo 2018 particolare, lui ha anche cambiato sponsor, quindi si pensava inevitabilmente la nuova casa d'abbigliamento gli avrà chiesto degli impegni a lungo termine, visto quanto guadagna
5-6 anni,
quanto guadagnerà
10 veramente.
Guadagnerà per 10 anni, nessuno sospetta che giochi per 10 anni, però visto che lo sponsor è giapponese si è detto, questo significa che alle prossime Olimpiadi di Tokyo sicuramente arriverà. Tutti aspetti invece che il 2019 possa essere l'ultima stagione di Federer, o visto che siamo adesso a 2 anni dalle prossime Olimpiadi, secondo te a Tokyo lo vedremo?
Allora io dico, faccio il nome dello sponsor, la vedo come quelli di Uniqlo, credo che lui chiuderà a Tokyo 2020, nel senso che appunto siccome gioca part time, gioca i tornei che vuole, lo può fare perché avendo quest'età l'ATP glielo consente. Secondo me non gli cambia nulla, gli è andata male sia a Wimbledon che a New York, ma fondamentalmente la preparazione, quello che fa, gli può andare bene se non si infortuna e se ha sempre voglia di farlo.
Allora, noi stiamo parlando in diretta ai solidari di SBS con il giornalista Paolo Rossi, ex calciatore famoso, devo dirlo per l'ultima volta. In realtà, appunto, purtroppo Dario Castaldo si è introdotto in questa intervista e ha detto no, ma così con un po', diciamo, un po' di malvagità, ha detto no, no, ma parliamo innanzitutto di tennis perché è l'argomento...
Non abbiamo ancora parlato della cronaca stretta perché ci sono dei match in corso.
Non ci interessa, non ci
e li potete
interessa.
Guardare in diretta su SBS TV e io faccio soltanto cross promotion esatto. per l'azienda. Non è che mi interessi parlare di tennis, io
invece,
sto facendo un favore a SBS.
Nell'angolino.
Via.
Io volevo parlare con Paolo Rossi di nuoto, che è la tua specialità.
Sì.
Soprattutto visto come sono andati bene gli atleti italiani agli ultimissimi europei. Insomma, c'è una nidiata che ci piacerebbe che tu introducessi ai nostri ascoltatori, che magari giustamente sono fermati ai nomi classici, ma ci sono delle belle speranze.
È successo qualcosa, davvero. In quest'estate 2018, nel nuoto italiano, è accaduto qualcosa di miracoloso. E in particolare ce ne sono due. Alessandro Miressi, un ragazzone torinese di 2 metri.
Farfalla, no?
No, questo è stile liberista. Oh. Questo è stile liberista, quello è Codia, farfallista. E poi Simona Quadarella. Perché questi due, oltre a Margherita Panziera e appunto e a Codia, che hanno vinto anche loro in Europa, ma soprattutto questi due ragazzi saranno da tenere d'occhio perché prima di tutto non abbiamo mai avuto uno stile liberista così forte a neanche 20 anni, alto 2 metri.
E che adesso nel nuoto moderno fa e come?
Cambia tutto. E quindi è molto moderno. E ancora più moderna è Simona Quadarella, perché i nuotatori italiani, rispetto a quelli americani che hanno sempre fatto, pensate a Phelps che ha vinto 8 ori, ma anche la Ledecky che gareggiano 18, fanno 18-19 gare senza aver paura, senza problemi, senza stanchezza. Invece gli italiani una gara e poi sono sempre morti. Questa qui,
la 23
Simona Quadarella,
3 ori,
ha vinto 3 ori.
E tutti sulle media lunga distanza, tra l'altro.
Esatto. È un qualcosa di molto americano e secondo me sposta, ha cambiato qualcosa.
Domanda: fenomeno fisico personale che non puoi controllare come un Dirk Nowitzki che ti nasce in Germania, o è frutto di un effettivo cambio di allenamenti all'interno della federazione?
Secondo me è frutto della fortuna che i medici di base alle mamme e ai genitori dicono quando hanno i bambini piccoli, per migliorare, per far modellare il fisico, portateli in piscina, fateli nuotare perché li aiuta, oltre a saper nuotare, che è una cosa fondamentale anche quella. Quella lì nel corso del tempo ha fatto la differenza.
Senti,
e oggi abbiamo i campioni.
In conclusione, Paolo, perché siamo davvero in chiusura, ma il nuoto ha dietro un'industria sufficiente per, diciamo così, attirare anche potenziali campioni in futuro? Cioè è una macchina da soldi come possono essere altri sport?
Non ancora, secondo me il nuoto è ancora a livello nuoto italiano, è ancora a livello artigianale. Ci sono un paio di aziende, vedi Arena che è anche qualcun'altra, che sono piccole e vivono e spingono per questo, ma il sistema Nuoto Italia è ancora molto molto artigianale.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.